molto cordialmente tutti voi e sono contento di essere qui questa sera a Bergamo, città e regione verso la quale non ho dei grandi rapporti intimi, ma comunque qualche rapporto c'è, a cominciare da quello forse storico, perché sono originario della Val Portiavo, non è proprio così lontano, sono quindi un po' semi-valtellinese, se posso dire così, e poi soprattutto quando si parla di Bergamo, almeno da noi in queste valli grigionesi, si pensa sempre al passaggio che c'era, il patto di San Marco, che tra l'altro è all'origine anche della comunità riformata di Bergamo, quindi non è che solitamente subito ho visto quali erano i tipi di rapporti. Poi oltre a questo anche rapporti di tipo familiare, mio fratello ha sposato una donna bergamasca, i bergamaschi sono sempre stati, per così dire, i nostri compagni in Ticino, compagni di scuola, perché l'emigrazione bergamasca in Svizzera, soprattutto in quei cantoni appunto vicini alla frontiera italiana, molto intensa, tant'è vero che ci sono persino anche delle espressioni dialettali, famiglia albergum, no? Vuol dire non fare il furbo, no? Fare il bello vuol dire fare il furbo, per dire cioè che la presenza dei bergamaschi è rimasta ancora oggi, alcuni mestieri sono ancora riservati ai bergamaschi, boscaioli, pastori per esempio ci sono ancora, e chi lavora sulle miniere, sulle dighe eccetera, ci sono ancora una presenza bergamasca molto forte in Svizzera, quindi di per sé non arrivo in terra straniera ma in una terra che mi è molto, molto vicina. Questo problema di cui dovrei parlare questa sera, appunto il rapporto che esiste tra questa categoria morale, che è quella di peccato, che è la categoria morale e teologica nel medesimo tempo, e quella di delitto o di reato, ha in me due motivazioni. Una motivazione, se volete, teorica, è un problema che ha occupato l'attenzione di molti teologi per molto tempo, e anche l'attenzione di molti giuristi, evidentemente, e nel medesimo tempo ho avuto anche un approccio, direi, pratico a questo problema, perché mi sono occupato di carcerati già da diverso tempo. In Svizzera esiste un'associazione dei operatori pastorali che lavorano nelle prigioni, che è un'associazione ecumenica, quindi che ha sia pastori protestanti sia preti cattolici che lavorano nelle prigioni, e questa associazione organizza ogni anno un incontro molto particolare, perché permette attraverso appunto la presenza di questi ministri di culto che lavorano nelle prigioni di avere attorno al medesimo tavolo, nella medesima sala, degli attori che di solito non si parlano mai, cioè direttori di prigione da una parte con questi operatori pastorali, procuratori pubblici e giudici, membri del Ministero di Giustizia eccetera, cioè attori che in genere se si parlano solo in aula di tribunale, non è sicuramente un luogo di grande comunicazione, ma non hanno mai nessuna occasione di potersi parlare seriamente, e lì ho fatto questa esperienza di come una istituzione di tipo ecclesiale può riuscire a portare al medesimo tavolo degli attori che in genere non si parlano mai. E evidentemente attraverso questo contatto pratico sono stato anche stimolato a riflettere un po' su questo problema di tipo più teorico. Poi le edizioni Leoniane di Bologna mi hanno chiesto alcuni anni fa di fare un'antologia di testi, che non ho purtroppo preso con me, sul tema della pena e della pena di morte, per vedere come mai le tradizioni cristiane e anche le chiese cristiane hanno avuto nei confronti della pena di morte, delle attitudini non sempre esemplari, ma cercare di capire perché di queste attitudini, e quindi mi sono occupato un po' di questo problema. Perché parlarne oggi? Perché dobbiamo parlarne oggi? Direi che è un tema particolarmente attuale per vari tipi di ragioni. Perché da una parte possiamo constatare, lo potete vedere voi stessi guardando un po' alla attualità politica del vostro paese, dell'Italia, che ci sono una serie di comportamenti che suscitano in noi chiaramente un'attitudine di disapprovazione e di, riteniamo questi comportamenti nocivi per la società e nocivi per tutti noi, e quindi chiediamo con più o meno forza una reazione da parte della società. non vorrei fare né nomi né, come dire, tralascio gli esempi più veri, ma penso che siano evidenti per tutti voi, e non è un caso che sia nato sia in Francia sia in Spagna e anche da voi in Italia adesso questo movimento dei cosiddetti, non so come si chiamano quelli che si chiamano, degli indignati, appunto degli indignati, il fenomeno stesso dell'indignazione, cioè della disapprovazione pubblica e della richiesta di un segno, non necessariamente di una vendetta, ma comunque di un segno di disapprovazione pubblica, fa vedere che c'è un legame, esiste un legame fra la disapprovazione morale di un comportamento e la richiesta di una sanzione pubblica, comunque essa sia questa sanzione. Nel medesimo tempo però, quando noi ci chiediamo ma per quale motivo lo Stato deve intervenire, deve dare una risposta attraverso il diritto, attraverso la sanzione, attraverso la punizione a questi tipi di comportamento, di colpo i discorsi diventano plurimi, le legittimazioni diventano controverse, non siamo tutti d'accordo sui medesimi criteri e ci indigniamo quindi anche per cose diverse. Ci indigniamo per cose diverse e chiediamo anche risposte diverse. C'è chi vuole vedere le mani tagliate, chi vuole vedere la testa tagliata, c'è gente che dice no, mandiamole a lavorare, pensate a certi tipi di comportamento come quello della droga, per esempio della dipendenza da droga e cose del genere, le reazioni sono multiple, l'indignazione è generale, ma c'è chi vuole la testa rotta, chi vuole la mano tagliata, c'è chi invece dice no, fate loro pulire le strade, e c'è chi dice riportiamoli a casa qualora fossero per le strade. Quindi da una parte c'è una universalità del fenomeno dell'indignazione, della domanda di una risposta, però questa risposta è plurime e questa risposta è anche controversa. E tutte queste risposte non sono facilmente riconducibili ad un denominatore comune. Però quando noi manifestiamo in pubblico questa riprovazione, quando ci indigniamo, usiamo delle parole, usiamo delle categorie, usiamo un vocabolario, che è un vocabolario che, volenti o nolenti, in maniera cosciente o in maniera meno cosciente, è comunque connotato dal cristianesimo. Poco importa se noi ci riteniamo dei cristiani credenti o meno, poco importa se, se siamo, se ci consideriamo dei credenti, se siamo praticanti o meno, le categorie usate, le parole che ci vengono in bocca, sono comunque marcate da 20 secoli di presenza cristiana. Quindi continuano a circolare anche in un contesto che è esterno al vocabolario teologico, al vocabolario delle chiese, delle parole come colpa, peccato, crimine, espiazione, redenzione, persino delle categorie chiaramente teologiche, voi le ritrovate sui giornali, usate evidentemente in maniera del tutto diversa, ma quello è il vocabolario. E questo sarebbe già un motivo sufficiente, cioè il fatto che si usino ancora queste parole, perlomeno per rendersi conto che se vengono usate a proposito o a sproposito, se tornano sulla nostra bocca semplicemente perché abbiamo avuto un certo tipo di educazione, oppure se tornano sulla nostra bocca anche a giusta ragione. In ogni caso, il fatto di usarle in maniera così indifferenziata, queste parole appunto come colpa, peccato, crimine, eccetera, ci obbliga a vedere che molte volte ci sono degli equivoci. Chi su un giornale dice, non so io, il tal brigatista ha fatto tale e tali cose, non so, è andato a lavorare in tali campi di lavoro, eccetera, e si è redento, usa una categoria teologica che in genere noi usiamo per altre cose, non in questo senso. Oppure, non so, la prostituta che è riuscita a trovare un altro lavoro si è redenta, ecco, evidentemente quando io leggo queste frasi sui giornali mi si accappona un po' la pelle perché dico no, qui c'è un equivoco perlomeno. E quindi lo scopo, se volete, anche di questa mia chiacchierata con voi stasera è quella di cercare di chiarire questi tipi di equivoci, proponendo eventualmente anche una terapia linguistica. C'è chi dice attenti, queste parole vengono usate in maniera così ambigua, così ambivalente, quindi abbandonatele, cucitevi la bocca, non usatele più, perché le usate a sproposito, è una disciplina un po' difficile, perché penso che sia difficile per tutti noi tapparsi veramente la bocca, oppure l'altra possibilità è quella di dire precisiamo meglio cosa intendiamo quando le usiamo. e quindi cercherò un po' di vedere un po' con voi come si possa parlare ancora oggi, o se si debba ancora parlare ancora oggi di colpa, oppure se è una parola completamente a proposito, o la categoria di pena, e qui vediamo che queste categorie sono comuni al linguaggio giuridico e al linguaggio teologico. In fondo la teologia e il diritto, oggi molto lontane, le facoltà di teologia, le facoltà di diritto non è che abbiano grandi contatti. Persino quando io sono arrivato a Ginevra 2 anni fa, per fare gli ultimi miei 2 anni, i miei colleghi erano molto meravigliati del fatto che io intrattenessi rapporti abbastanza intensi, conoscevo già più professori di diritto a Ginevra di quanto ne conoscessero loro che stavano là a Ginevra già da 10 o 20 anni. Erano meravigliati perché non fa più parte in questi ultimi tempi, diciamo così, delle abitudini di un teologo di intrattenere rapporti stretti con il diritto. E d'altra parte ho cercato di far capire loro la pertinenza di tutto questo e penso che alla fine sono riuscito anche a convincere i miei colleghi della necessità e della opportunità e della positività di questi tipi di rapporti. Però i motivi per rivisitare, per andare a rivedere queste categorie di colpa e di pena e di responsabilità sono motivi diversi, perché alcuni sono interni al discorso teologico e altri sono motivi interni al discorso giuridico. Allora, è chiaro che il tema della pena è un tema abbastanza marginale in teologia e la maggior parte dei teologi, siano essi protestanti o siano essi cattolici, tra parentesi preciso di essere un teologo cattolico, se almeno chi non lo sapesse lo sa, il tema, dicevo, è marginale, però è marginale solo a partire dagli ultimi decenni. Lungo molti secoli invece il rapporto era stretto e strettissimo. Resta comunque il fatto che i teologi manifestano oggi un certo qual malessere a usare queste categorie e quindi sentono loro stessi il bisogno di andare a fare una riesplorazione. Nel campo del diritto, nonostante il fatto che i giuristi stessi parlino di pena, non solo parlano di pena, ma ci sono cattedre di diritto penale, c'è un diritto penale, c'è un codice di diritto penale, ci sono delle persone che guadagnano il loro pane accusando, sono i pubblici ministeri, oppure pronunciando sentenze, sono i giudici, comunque ci sono una quantità enorme di funzionari di giustizia, il cui lavoro consiste nel organizzare, nel migliore dei modi, lasciamo stare se ha ragione o ha torto, comunque di organizzare un'attività punitiva. E quindi non possono dispensarsi dal riflettere su queste cose. Nell'ambito del diritto penale, in questi ultimi tempi, la concentrazione dell'attenzione solo sul momento punitivo, sul fatto di emettere delle sentenze che provocano delle sanzioni, si è un po' allentato, cioè ci si è un po' distanziati dalla concentrazione solo sulla pena, per guardare a fenomeni che stanno accanto ad essa e che hanno attirato l'attenzione appunto dei giuristi. Una prima attenzione è quella portata verso le vittime, cioè invece di guardare all'attore del crimine si è guardato invece a coloro che sono stati vittime di questi reati e quindi è nata la vittimologia, è nata anche un'attenzione maggiore. Come voi sapete, nella dottrina penale classica il giudice si interessa dell'imputato, cerca di comminargli una pena che lui ritiene essere una pena adeguata e giusta, ma di quello che capita alle vittime il giudice penale di per sé non si interessa, dice questo è un problema di diritto civile da farsi in altra sede, mi dispiace per voi se questo sia capitato, ma non è mio compito occuparmi di voi. Adesso lentamente il diritto penale comincia a interessarsi anche delle vittime e a dire che sia compito del giudice tener conto anche del giudizio e anche del destino delle vittime. Poi è nato il fenomeno della cosiddetta mediazione penale, cioè sempre di più ci sono dei funzionari di giustizia che ritengono che compito dello Stato non è necessariamente sempre quello solo di punire, ma di cercare in caso di conflitto di mediare tra delle persone che sono in situazioni di conflitto. E poi, ecco, questo per dirvi, questa è una serie di fenomeni che vanno soprattutto nella direzione di distogliere la concentrazione proprio sul momento punitivo. E ci sono invece degli altri movimenti, pure presenti nel mondo culturale dei giuristi, che portano nell'altra direzione, cioè che dicono lasciamo stare di pensare alla funzione della pena come una misura che dovrebbe risocializzare il delinquente, che dovrebbe riportarlo nella società, ridargli la capacità di poter vivere onestamente nella società, ma pensiamo al momento retributivo, cioè merita la pena perché è necessaria questa vendetta. Quindi l'idea di una specie di funzione vendicativa della pena è tornata in auge, è stata messa da parte negli anni 60 e 70, per così dire, e adesso scacciata dalla porta rientra dalla finestra. Oltre a questi motivi per occuparsi del problema, che sono i motivi, come dicevo, dei teologi, i motivi dei giuristi, ci sono però anche motivi pratico-pratici, cioè gli altri attori, i direttori delle carceri, i secondini, le persone che si occupano dei carcerati quando escono dalla prigione, eccetera, questi invece hanno problemi di tipo pratico e dicono il carcere non serve a niente, escono peggio di quando sono entrati. Quindi c'è una critica non tanto alla pena o alla necessità che la società ha di porre delle sanzioni, ma una critica alla istituzione della prigione. Si ritiene che la prigione sia una istituzione separata, superata e che debba essere, debba trovare delle nuove figure, delle nuove istituzioni, dobbiamo trovare delle nuove istituzioni che servano a risocializzare i delinquenti. E nel medesimo tempo si stanno cercando delle forme di punizione che siano anche riparatrici del danno. Io ho conosciuto, per esempio, vi racconto alcuni casi concreti con cui sono stato confrontato, un mio collega, professore anche lui, ha avuto un figlio di cui si è molto probabilmente poco occupato e questo figlio ha preso la carta di credito del papà ed è andato a comprarsi vestiti con i soldi del papà per una somma di 20.000 euro circa. Ecco. Quando il papà ha scoperto che la sua carta di credito era diventata scoperta, ha reagito in maniera direi adeguata, l'ha portata davanti al giudice. Ha detto, tu non devi giustificare i 20.000 euro che hai speso sulla mia carta di credito di fronte a me. Tu hai fatto un danno alla società, non soltanto a me. L'ha portato davanti al giudice. E il giudice dei minori svizzero ha pronunciato una sentenza interessante, pulirai le strade di Losanna per 4 settimane di fila, tutti i giorni, e quindi non riuscirai evidentemente a produrre lavoro per 20.000 euro, 20.000 euro ormai sono perse, ma per un mese intero capirai che pulendo le strade che forse hai fatto una cosa che non dovevi fare. Quindi anche lì vedete, però fortunatamente questo giudice poteva porre queste sanzioni perché da noi il diritto dei minori dà una discrezionalità tale al giudice per cui può anche inventarsi delle pene particolarmente educative e creative, cosa che nel caso degli adulti evidentemente non è possibile. Quindi abbiamo dei motivi per rivisitare questo tema anche perché stiamo cercando di vedere quali figure riparatrici potrebbe avere eventualmente anche la pena. Però ci sono delle sfide per l'etica, quando si parla di colpa e di pena, quando si parla di delitto e di peccato o di mancanza morale, che sono ancora molto più profondi. Noi eticisti dobbiamo occuparci anche di cose che mettono ancora più radicalmente in discussione questo meccanismo. Cioè, le cosiddette neuroscienze, le scienze che si occupano del comportamento del nostro cervello, tendono a farci convincere o volerci convincere che fondamentalmente le scelte anche criminose che alcuni di noi fanno sono dovute a degli scompensi neurologici di cui la persona non è fondamentalmente responsabile ma che risalgono, che ne so io, a scompensi della prima infanzia, persino alla vita prenatale, alla vita fetale. Comunque in ogni caso quello che sembra cadere è il concetto stesso di colpa, poiché si dice parlare di colpa significa parlare di una possibilità di aver capito essenzialmente il carattere inaccettabile e immorale di quanto si è fatto, capacità che l'essere umano fondamentalmente sembra non avere. Quindi la presa di discussione, diciamo la messa in discussione della capacità di responsabilità morale da parte del soggetto era già, non è la prima volta che avviene, è già avvenuta varie volte nella storia, e soprattutto nella storia italiana, la storia italiana ne è particolarmente testimone. Nel XIX secolo, nell'Ottocento italiano, Lombroso e la sua scuola già avevano a loro modo anticipato questo tipo di discorso, dicendo che chi tiene questi comportamenti è il cosiddetto criminale nato, una qualità quasi fisica che il criminale porta dentro di sé e di cui non è responsabile. Fondamentalmente il criminale è un malato mentale, e quindi essendo un malato mentale va trattato ma non va punito. Lombroso non ha saputo rispondere, e anche i neuroscienziati di oggi non hanno saputo rispondere al fatto che ci sono criminali che al contempo sono asociali e quindi non hanno capacità di poter vivere in società, ma ci sono anche criminali altamente eccellenti, dei colletti bianchi, che possono vivere in maniera del tutto normale come direttori di banca, come ministri, come presidenti del consiglio, come si vuole, e che possono accanto a questo tenere un'esistenza criminale parallela. Quindi direi che è difficile riproporre l'idea del cosiddetto criminale nato che è così per natura e che non può essere risocializzato e quindi va tenuto al massimo diciamo così, isolato dal resto della società. Comunque rimane il fatto che l'edificio che i giuristi avevano costruito, l'edificio del diritto penale, che andava a braccetto con il discorso morale, c'era un rapporto di armonia tra diritto penale e etica, sembra scretolarsi perché viene attaccato da vari punti di vista, e il mio intento questa sera è, non dico di ricostruire una certa fratellanza tra diritto penale ed etica in maniera del tutto armoniosa, non mi è possibile, però perlomeno di riparare qualche cocciolo, ecco, di riparare qualche cocciolo. Allora vorrei con voi fare un itinerario, non so bene se riesco poi a essere fedele, comunque cercherò di farvi vedere che questa vicinanza tra diritto e discorso etico e tra discorso etico e teologia, quindi discorso di fede e di riflessione sulla propria fede, non è per nulla nuovo, anzi direi che è presente fin dagli albori della storia della salvezza. Quindi cercherò di, con voi di fare una specie di galoppata attraverso i secoli per farvi capire come questo cousinage, come dicono i francesi, questa specie di fratellanza tra i due tipi di riflessione non è per nulla qualcosa di nuovo. E poi, una volta fatto questo, cercherò di vedere in che misura tutto questo possa essere ancora oggi riproposto. Vedo che anch'io devo chiudere il mio telefonino perché se no qui capitano cose che non devono capitare. Allora, torniamo indietro con il nostro sguardo di, non solo di alcuni secoli, ma persino di alcuni millenni, e cerchiamo di rappresentarci un po' il popolo di Israele nella fase in cui non ancora aveva messo per iscritto la propria tradizione. Come voi sapete, l'Antico Testamento si chiama Antico Testamento, è stato scritto, redatto, forse quattro, la prima relazione circa 4-5 secoli prima di Cristo, e però sulla base di tradizioni orali precedenti. In ogni caso Israele era, come i popoli che gli stavano vicino, una forma di popolo nomade, c'è stata una fase di nomadismo, e la cosiddetta nascita, il sorgere del fenomeno giuridico, il fenomeno del diritto, il diritto sorge come un fenomeno in cui direi, oggi ne facciamo un'interpretazione anche in termini etici, cioè ci volle una intuizione morale per capire che quando c'è un conflitto tra due persone, o tra due gruppi, o tra due clan, o tra due popoli, che ci fosse la necessità di risolvere questo conflitto attraverso dei terzi, un terzo, cioè qualcuno che è esterno alle due parti belligeranti. Quando si ha questa intuizione, che è un'intuizione che può essere un'intuizione dell'individuo, ma anche un'intuizione di un gruppo, o di una società intera, nasce il fenomeno del diritto. Cioè, la prima forma è quella del re giudice, re e giudice nel medesimo tempo,
che si erige super partes e dice adesso dirimo io il vostro conflitto. Accettare il terzo, cioè accettare che ci sia qualcuno che sia esterno, significa fare un salto dal punto di vista della riflessione morale, poiché fino a quel momento non c'era questo strumento, ma c'era la risposta vendicativa del clan. Pensate che persino quell'atto che noi consideriamo come l'atto il più inaccettabile, cioè uccidere qualcuno, l'omicidio quando era fuori dal clan di per sé non era punito, non c'erano delle sanzioni, quando uno uccideva uno del proprio clan, oppure quando un clan, un gruppo faceva un torto all'altro, l'altro clan si vendicava, ma era sempre una partita a due, mai una partita a tre. Non si sentiva mai la necessità di giustificare quello che si faceva o la risposta che si dava di fronte a un terzo. Dal momento in cui un gruppo intero, un popolo intero accettava questo, nasce il diritto. Il diritto è quel fenomeno della gestione di conflitti attraverso l'appello a un terzo, che in un primo momento è un appello orale a una persona alla quale va e dirime. Poi col tempo diventa scritto, pensate al codice di Hammurabi, pensate alle prime codificazioni. Il testo che per noi ancora oggi è di grande importanza, perché bene o male lo impariamo ancora nella nostra socializzazione attraverso la scuola domenicale o il catechismo, cioè i 10 comandamenti, il decalogo, è l'espressione di questa fase della storia, in cui si mettono per iscritto delle regole che valgono di fronte a un terzo che dirime. E quindi agli inizi si può dire, quando c'è questo passaggio dall'orale allo scritto, dal sistema binario a un sistema invece in cui c'è questo terzo, il fenomeno morale e il fenomeno giuridico sono ancora indistinti. Tant'è vero che i primi codici morali, i primi codici di comportamento, prendete il decalogo, nel caso della tradizione biblica, prendete il giuramento di Ippocrate per parlare di qualcosa di extra-biblico, o il codice di Hammurabi, tutti questi primi testi non si può dire sono dei testi giuridici o sono dei testi morali. Questo qui è il nostro sguardo di uomini moderni che si pone la domanda: sono dei testi giuridici o sono dei testi morali? Per gli uomini di quel tempo, di quella mentalità, diritto e morale sono la stessa cosa. Tant'è vero che una parte, non tutti, ma una parte dei 10 comandamenti sono dei precetti a carattere giuridico. Non dirai falsa testimonianza, cioè non dirai bugie, ma di fronte al giudice, cioè in quella situazione ben qualificata. Il settimo, non commetterai adulterio, anche lì è una norma fondamentalmente giuridica. Quando si litigava tra marito e moglie, si andava davanti a un terzo e si chiedeva: ma allora c'è stato adulterio o no? No? Quindi vedete che anche proprio i primi testi fondatori che noi oggi consideriamo un codice morale erano dei codici moral giuridici, e ancora oggi la nostra difficoltà che abbiamo come uomini occidentali nell'accettare la sharia è una forma di codificazione in cui la distinzione tra sfera giuridica e sfera morale non è ancora avvenuta, cioè parlare per un musulmano classico, diciamo così, nomade del deserto, parlare di diritto o di morale per lui è assolutamente la stessa cosa. E questo spiega anche, per esempio, come mai si è sviluppata questa grande saggezza dei rabbini che spaccano il testo della Torah in quattro, no? o che leggono il Talmud e lo interpretano. È perché anche la cosiddetta casistica, che è stata avanti finora, ma la casistica dei gesuiti, per esempio, sono tutte forme in cui questa vicinanza tra diritto e morale è ancora presente, quindi è un problema nostro di uomini moderni quello di distinguere così chiaramente. Quindi il linguaggio religioso da una parte, il linguaggio morale e quello giuridico non si sono ancora differenziati, tant'è vero che persino le affermazioni che per noi oggi sono affermazioni fondamentali di fede sono espresse attraverso un linguaggio a carattere giuridico. l'affermazione fondamentale, quale rapporto ha Dio con il popolo di Israele? Yahweh con il popolo di Israele. È espresso in categorie giuridiche, un'alleanza. È un'alleanza che è un termine giuridico, anche questo. E quindi anche le forme di convivenza sociale, quindi le norme da seguire, sono espressione di questa alleanza. Quindi il dovere nei confronti di Yahweh, la fedeltà che il credente ebreo deve avere nei confronti di Yahweh e il comportamento che deve tenere in società o nel gruppo, sono due discorsi che vanno assolutamente di pari passo, non c'è una continuità. Tant'è vero che la nascita di differenziazioni ulteriori, la distinzione per esempio tra chi è responsabile del Tempio e chi è responsabile invece della cosa pubblica, il re, la nascita della figura del re in Israele provoca conflitti. Leggete i testi riguardanti Davide, vedrete benissimo che non era per nulla evidente che Israele dovesse darsi il re. Tant'è vero che poi non è continuato. Per dire che agli inizi sfera giuridica, sfera morale e sfera religiosa sono in una vicinanza molto molto forte. E passando adesso al Nuovo Testamento, la cosa continua. Persino il nocciolo più specifico del messaggio cristiano, cioè la dottrina paolina della giustificazione, è una dottrina espressa da Paolo in termini giuridici. Paolo ha avuto una educazione chiaramente marcata da queste categorie e quando vuole esprimere la novità del messaggio cristiano, dicendo attraverso il Cristo noi siamo resi giusti da Dio, usa delle categorie che sono caratteristiche del processo penale, l'imputazione, anche la morte stessa di Cristo, la morte di Cristo e l'interpretazione del perché Cristo doveva morire sulla croce è detta in termini giuridici. E quello che è specifico di questo messaggio, cioè la gratuità della salvezza da parte di Dio, cioè Dio non ci deve rendere nessun conto, la sua salvezza ci è stata data in maniera assolutamente gratistata, no? Viene espresso attraverso categorie giuridiche. Molto probabilmente Paolo non aveva a disposizione categorie migliori per esprimere questo. E quindi il legame tra linguaggio giuridico e linguaggio teologico è possibile perché Paolo è influenzato dalla mentalità giudaica in cui questo legame è rimasto stretto. E quello che per noi sembra essere la grande novità, in fondo sì, è vero, Paolo tiene un discorso che è completamente nuovo rispetto a un giudaismo anche del suo tempo, ma lo esprime in termini giudaici, lo esprime nel linguaggio e attraverso le categorie tipiche del giudaismo di quel tempo. Ecco, poi con il diffondersi del cristianesimo nel mondo dell'impero romano le cose cominceranno a diventare più complesse perché nuove forme di mentalità giuridiche entreranno nel discorso cristiano e vedete che le cose cominciano a diventare più complesse. In un primo momento che io chiamerei quello dei secoli pre-costantiniani, i primi tre secoli dell'era cristiana, i cristiani si esercitano soprattutto nel criticare in maniera radicale i costumi dell'impero e quindi si pongono in maniera critica nei confronti del mondo dello spettacolo, per esempio, no? Tertulliano scrive un libro intero contro gli spettacoli, no? Contro la tortura, contro la pena di morte, contro la partecipazione dei cristiani all'esercito. All'inizio non c'era possibilità di entrare nell'esercito, poi ci fu un fenomeno molto complesso, lentamente non si vide più questa contraddizione tra essere soldato romano e essere cristiani, ma si riportava tutto, cioè tutti questi costumi e tutte queste pratiche del popolo romano venivano negate, venivano radicalmente criticate come forme di idolatria. Si pensava sempre, molti di noi, anche ancora oggi, no, molti pacifisti per esempio, hanno interpretato questi testi pre-costantiniani come se il cristianesimo primitivo fosse pacifista ad oltranza. È un'interpretazione un po' generosa, ma fondamentalmente il motivo per cui i cristiani non accettavano di entrare nell'esercito romano è perché ritenevano che far parte dell'esercito romano significava rendere omaggio a Cesare, e rendere un omaggio di onnipotenza a Cesare, quindi un atto di idolatria, e quindi non c'era altra possibilità che accettare la persecuzione. In questa fase, il linguaggio dei cristiani e il linguaggio giuridico romano sono veramente separati e i cristiani usano una lingua che è diversa da quella del diritto romano. non c'è un contatto diretto. Poi con la svolta di Costantino, svolta che direi è stata di una gran velocità per quei tempi, pensate che c'è un sinodo, non so bene, mi pare 10 o 15 anni prima dell'editto di Milano, in cui si scomunicano quei cristiani che prenderanno le armi e serviranno sotto l'imperatore. E il sinodo di Arles, alcuni anni dopo, quindi 20 o 30 anni dopo, scomunicano quei cristiani che si rifiutano di servire l'imperatore nel suo esercito, nello spazio di 30-40 anni. Quindi fu per quel tempo sicuramente qualcosa, non dico di paragonabile alla caduta del muro di Berlino, comunque un rivolgimento estremamente veloce per quei tempi e estremamente radicale. Allora, il cristianesimo diventa religione ufficiale dell'impero e quindi, ecco, questo ha provocato il fatto che delitto e peccato vengono a confondersi. Perché? Perché il diritto romano sulla bocca degli imperatori e degli esperti che consigliavano gli imperatori, il diritto diventa allo scopo di garantire alla Chiesa il libero esercizio delle proprie prerogative. E quindi il diritto diventa un instrumentum regni, se volete, uno strumento per la diffusione del cristianesimo. E la sanzione più dura di quel tempo, una sanzione a carattere ecclesiastico, cioè l'esclusione dalla comunità, la scomunica, diventa un delitto di Stato, fa parte del codice penale, tant'è vero che prevede la pena di morte, e già a quei tempi teoricamente veniva prevista la pena di morte per la scomunica, e una serie di delitti che il diritto romano non puniva perché non ne vedeva una ragione fondamentale, cominciano a essere puniti con la pena di morte. Pensate al comportamento omosessuale, per l'omosessualità non c'è altro che la pena di morte a partire da Teodosiano. Quindi questo connubio tra diritto romano e convinzioni morali cristiane ha provocato la nascita di quello che poi più tardi si chiamerà il diritto canonico, che prevede delle sanzioni in cui praticamente le sanzioni del diritto romano vengono a sanzionare quei comportamenti che i cristiani ritengono inaccettabili. E quindi sono questi strumenti degli strumenti sia nelle mani del vescovo che nelle mani dell'imperatore. Tutte e due portano la spada. E quindi il diritto canonico, che è, secondo me, anche già nel Medioevo, una specie di sposalizio tra diritto romano e messaggio cristiano, diventa lo strumento giuridico preminente. E anche se questo diritto canonico sarà sempre in conflitto, perché l'autorità imperiale ha sempre avuto difficoltà a accettare l'autorità papale al suo accanto, comunque i due vocabolari erano dei vocabolari coerenti tra di loro, cioè quando il giudice pronunciava le sentenze usava il medesimo linguaggio che teneva il vescovo o che teneva il papa, i due linguaggi avanzavano, per così dire, in maniera parallela. Il destino di questo rapporto, se volete, tra sfera morale e sfera giuridica continua anche nel Medioevo in maniera ancora più profonda, direi. Cioè le categorie giuridiche servono persino a, anche qui di nuovo come sulla falsariga di San Paolo fondamentalmente, ad esprimere proprio i fondamenti della fede cristiana. Pensate alla teologia di Sant'Anselmo, cosiddetto Sant'Anselmo di Canterbury o di Aorta, a seconda di come lo si voglia definire. Ecco, Anselmo è un teologo molto importante nel Medioevo perché ha cercato di riformulare la categoria stessa di peccato in termini giuridici, dicendo fondamentalmente l'uomo, disobbedendo a Dio, alienandosi dalla sua relazione con Dio, questo è il peccato, in fondo offende la maestà infinita di Dio. E questa offesa alla maestà infinita di Dio esige una riparazione altrettanto infinita. E quindi la morte di Cristo in croce è il prezzo, quindi in fondo la vita di Cristo, la sua morte e la sua risurrezione vengono interpretati in termini penali. Dio era infinitamente offeso, c'era la necessità di una pena infinita, questa solo il figlio di Dio la poteva espletare, e quindi la morte sulla croce era necessaria, era, tra virgolette, giuridicamente necessaria. E da lì nasce la teologia occidentale del peccato originale, nasce anche la dottrina del purgatorio, e nasce anche, diciamo così, tutta un esame dei peccati dell'uomo in termini penali. In termini penali. Ecco, l'unica cosa che rimane aperta, e qui purtroppo io non mi posso portare qui un conferenziere che invece sarebbe stato molto bravo a fare il mio lavoro, ma molto più competente di me, che ha lavorato su questo tema, cioè Paolo Prodi. Paolo Prodi fa vedere che sì, è vero, da una parte la teologia usa proprio i termini del codice penale, i termini del diritto penale per esprimere in fondo quello che è la redenzione, quello che è il messaggio cristiano della redenzione, ma questa trasposizione non è completa. Tant'è vero, per esempio, che il diritto canonico distingueva nel Medioevo, e distingue ancora oggi, tra il cosiddetto foro interno e foro esterno. E dice, bene, gli uomini, quando giudicano degli altri uomini, ne giudicano il foro esterno, cioè quello che queste persone hanno fatto nella visibilità delle loro azioni. Se hanno ammazzato qualcuno, ci sono le prove, c'è il coltello, c'è la pistola, sono le cose che si possono ricostruire, senza avere la pretesa di giudicare il foro interno della coscienza del reo, del delinquente. Perché questo? Perché qualora si accettasse che il diritto dell'uomo, cioè il diritto umano, anche il diritto ecclesiastico, possa penetrare nell'intimo delle coscienze, in fondo il giudice umano, sia esso civile, sia esso ecclesiastico, prende il posto di Dio, insomma. Quindi sarebbe un giudice onnipotente e onnisciente, a questo punto non si poteva più arrivare. Allora per evitare che i giudici di questa terra diventino onnipotenti e onniscienti, si è fatta la distinzione tra foro interno e foro esterno, dicendo il giudice umano, che purtroppo ogni tanto fa anche degli errori, quindi si ammetteva anche l'errore giudiziario, si ammetteva, questo è dovuto al fatto che il giudice umano si limita soltanto a giudicare delle azioni esterne, mentre l'intimo della coscienza è riservato a Dio. Però, detto questo, la cosa mi sorprende fino ad oggi come un teologo come Anselmo sia riuscito a esprimere l'insieme, proprio il nocciolo fondamentale del messaggio cristiano attraverso delle categorie che lui ha ripreso proprio di peso dal mondo del diritto penale. Tant'è vero che se voi guardate i manuali di teologia contemporanea, siano essi protestanti, siano essi cattolici, quando parlano di redenzione, una delle prime cose che fanno è di mettere in discussione questo sistema penale. Nella teologia protestante del XX secolo, Karl Barth è stato il primo ad avere il coraggio a smontare questa visione, diciamo così, soddisfatoria della salvezza. Però se voi siete onesti con voi stessi, lo cerco di esserlo anche io nei miei confronti, devo ammettere che nel profondo della mia mentalità, forse influenzato dal mio catechismo che ho seguito quando ero bambino, non so bene, comunque questa visione della redenzione come un prezzo che Gesù doveva pagare, e quindi lui è andato sulla croce perché Dio Padre era sommamente offeso e andava riparato, è difficile prendere congedo in maniera completa da questa visione, è difficile. E io ho conosciuto, per esempio, anche da noi in Svizzera, alcune teologhe femministe che rabbiosamente hanno rimesso in discussione questo schema, dicendo che oltre al resto non solo è uno schema penale, ma anche uno schema maschilista, si sono fatte poi rimbrottare da eminenti teologi svizzeri che hanno detto no, Anselmo vale ancora e non si può non esprimere la redenzione se non in questi termini. Comunque anche nel Medioevo, siamo in termini ancora Medioevo, anche nel Medioevo ci furono dei movimenti di resistenza alla giuridicizzazione del messaggio cristiano. Pensate a Marsilio da Padova o molti altri, oppure anche, che ne so io, una cosa molto banale, ai cosiddetti ordini religiosi mendicanti, che sono nati nel 200, i domenicani, i francescani, eccetera, fu proibito lo studio del diritto romano e del diritto canonico, dicendo loro se studiate queste cose la vostra fede cristiana è pervertita. E non è un caso che anche il movimento della riforma in gran parte è nato, non è riducibile solo a questo, ma in parte la riforma è una forma di critica al diritto romano che ha, per così dire, pervertito il messaggio cristiano. E poi nascono delle forme di diritto che lentamente sono indipendenti dal controllo dell'istituzione ecclesiastica. E poi, oltre a questo, ammettiamo che nonostante che il cristianesimo fosse vissuto per molti secoli in regime di cristianità, cioè essere uomini e essere cristiani è la stessa cosa, non si riesce ad ammettere che ci possano essere degli uomini perfetti e razionali al di fuori del cristianesimo, ciò nonostante anche questo cristianesimo che noi oggi chiamiamo di cristianità accettava la distinzione tra sfera morale e sfera giuridica. C'era una distinzione. Prendete il caso classico, perché si ripete sempre tutti i secoli, l'esempio della prostituzione. Già Sant'Agostino diceva vendere il proprio corpo come merce è assolutamente inaccettabile dal punto di vista morale, è chiaramente da qualificare come un'azione peccaminosa. Ma il principe, cioè colui che ha l'autorità politica, lui deve gestire questo fenomeno e non può, per esempio, mettere assolutamente fuori legge la Costituzione, cosa ripresa poi da San Tommaso d'Aquino e poi da vari altri teologi del Medioevo, cioè ci si rendeva conto che altro è la norma morale, altro è la regolamentazione giuridica di un comportamento. Vi ho fatto l'esempio della prostituzione, per altri esempi la cosa calzava meno, però c'era la coscienza che le due sfere non fossero completamente coincidenti. Allora chiediamoci oggi se ci sono ancora dei resti teologici nel diritto penale contemporaneo, nel diritto penale di oggi, visto che i nostri giornali continuano a parlare di colpa, a parlare di redenzione, di espiazione, usano queste categorie. Direi che ci sono delle ragioni intrinseche allo strumento stesso del diritto per dire che questi resti teologici ci sono ancora. I resti teologici nel diritto penale contemporaneo non sono dei resti dovuti al fatto che una Chiesa sia particolarmente potente. Non so, prendiamo il caso della Chiesa Cattolica in Italia, che è estremamente potente, estremamente presente sulla scena, e quindi noi diciamo, vabbè, ci sono dei resti che sono dei resti dovuti a questa presenza culturale egemonica di una Chiesa particolarmente forte. Forse vale per alcune manifestazioni esterne, come so, i crocifissi nelle aule dei tribunali, per esempio, o cose del genere. Ma questi sono epifenomeni relativamente secondari. Ci sono delle ragioni intrinseche che cercherò poi di farvi vedere in che misura il codice penale, che lo voglia o che non lo voglia, anche il più secolare dei codici penali, deve rispondere a degli interrogativi che per il momento trovano soltanto una risposta teologica. Allora, da una parte c'è stato un fenomeno di giuridificazione del cristianesimo, cioè la vita dei cristiani, la vita delle chiese è stata fortemente influenzata dal diritto. Questo vale soprattutto, non esclusivamente, ma vale soprattutto per la tradizione cattolica. È chiaro che il fenomeno della riforma, soprattutto della riforma riformata, cioè quella risalente a Zwingli e a Calvino, è stata una forma di riforma che ha cercato di degiuridificare al massimo la vita cristiana. In parte però, in parte, anche perché se voi guardate la vita di Calvino, vedrete che Calvino si è preoccupato per esempio di organizzare la Chiesa di Ginevra e quindi ha pure fatto frutto, era di formazione di Stefano Giurista, no? E quindi ha cercato di formulare delle norme che fossero anche giuridicamente ben costruite. Però per alcuni aspetti ci fu un fenomeno radicale di degiuridificazione. Pensate al problema del foro interno, cioè la confessione che era un rito pure chiaramente marcato dal diritto penale. Voi sapete che la confessione prevede un momento di autoaccusa a cui risponde una sentenza di perdono, che è sempre una sentenza di perdono, comunque è una sentenza, e quindi lo schema era uno schema, anche questo, di tipo penale. La riforma, privatizzando il rapporto tra l'essere umano e Dio, diretto, non ha più bisogno di nessun prete per poter accedere al perdono di Dio, questo ha portato a una degiuridificazione. Ci furono però anche delle forme di degiuridificazione diversa che hanno, che consisteva soprattutto nel portare una sfera di competenza ecclesiastica nel campo di una competenza civile. È il caso, per esempio, del matrimonio. La riforma protestante non ha abolito il matrimonio, semplicemente ha sottratto il matrimonio alla emprise, al controllo giuridico da parte della Chiesa. Facendo questo, la teologia protestante ha dovuto ammettere il carattere non sacramentale del matrimonio. Il matrimonio non è più un sacramento, ma è un weltlich Ding, come diceva Lutero, cioè una faccenda mondana. Ma se si guarda bene, faccenda mondana non vuol dire una faccenda che per la fede del cristiano non ha nessun significato. Lutero e anche Calvino non hanno mai affermato che il matrimonio è una realtà completamente avulsa dalla vita di fede. Semplicemente hanno voluto che questa realtà non fosse più ecclesiasticamente controllata da un punto di vista giuridico, e quindi l'hanno sottratta, per così dire, al diritto canonico. Il ruolo del diritto diventa secolare, però non dimentichiamo mai che anche dopo la riforma la società europea si considera sempre comunque una società fondamentalmente cristiana, in cui la morale del decalogo, per esempio, appare sempre ancora come evidente, cosa ben diversa invece dalla situazione contemporanea in cui noi ci troviamo. Quindi, per quale motivo quindi il diritto penale, nonostante questi movimenti successivi di secolarizzazione, ha sempre ancora una certa qual nostalgia di temi o di evocazioni teologiche? Sono motivi di nostalgia, direi, no? Non è per nostalgia. E anche i giuristi eminenti che voi conoscete in Italia, come Zagrebelsky per esempio, si richiamano a questi temi teologici non per nostalgia, o perché vorrebbero in fondo che questi tempi in cui le due realtà andavano a braccetto tornino, per nulla, ma per motivi molto più interni stessi al diritto stesso. Allora, in un primo momento ci fu il distacco, e questo distacco fu salutare, tant'è vero che il diritto penale moderno, nato nell'illuminismo, e qui non siamo lontani, Beccaria, qui vicino, c'è anche Voltaire, c'è Montesquieu, eccetera, hanno portato sicuramente ad una umanizzazione del diritto penale. È stata abolita la tortura, abolita in gran parte la pena di morte, fu ammessa la separazione dei poteri, e soprattutto il diritto penale è stato, per così dire, un po' incatenato. Cioè, si è detto, è legittimo in una società che comportamenti ritenuti da tutti come veramente disapprovevoli e dannosi siano sanzionati, questo sì, ma a delle condizioni ben precise. E queste condizioni furono dette, tutte bene in latino, attraverso questa bella frase che si ripete sempre: nulla pena sine, nulla pena sine, nessuna pena se non con delle condizioni. Per esempio, prima condizione, nulla pena sine damnum, cioè un comportamento che non provoca nella società un danno non può essere punibile. Questo ha portato subito all'abolizione di tutti i delitti contro Dio o contro la religione. Se uno bestemmia, se uno impreca contro Dio, o non so io, se uno esercita la magia, tutte queste cose, se uno è eretico, se uno è antitrinitario, eccetera, eccetera, sono tutti comportamenti che non provocano un danno oggettivo alla società. Quindi vale il principio nulla pena sine damnum. Sine damnum. Allora, è chiaro che questo principio è stato un grande progresso per l'umanità. Si è smesso di condannare gli eresi, di bruciare le persone che pensavano altrimenti, eccetera. Adesso, quando si porta questo all'estremo, si può chiedere se non sia necessario, non dico un ritorno, ma un ripensamento. Vi faccio due esempi di discussioni contemporanee per dirvi che l'idea di danno, se anche un atto puramente così di parole, può provocare. Per esempio, imprecare, la bestemmia in quanto tale direi che non fa un danno oggettivo nella nostra società, e quindi non direi di inserire la bestemmia tra i delitti da punire nel codice penale, ma l'offesa dei sentimenti religiosi di un gruppo sociale o di una persona è un condanno. Io non posso permettermi di andare a insultare una persona che non ha le mie convinzioni religiose. Se lo faccio provoco in lui un danno, io ferisco i suoi sentimenti. il giudice non giudicherà di quello che io dico. Se io sono un antitrinitario e vengo da voi e dico la Trinità, io mi ricordo, avevo un maestro di paese alla scuola elementare che diceva sempre forte davanti a noi allievi, la Trinità l'hanno inventata i preti. Allora io a 7 anni mi sono permesso di contraddirlo, non so bene, è una storia vera, però io l'ho contraddetto a 7 anni, non so bene cosa gli ho detto, per dirgli che invece la Trinità non è un'invenzione dei preti. Ma comunque oggi un maestro non si potrebbe più permettersi di fronte ai bambini di dire una cosa del genere, perché può offendere i sentimenti religiosi anche di un bambino di 7 anni. Quindi nulla pena sine damnum, sì, ma con alcune distinzioni ancora da fare. Oppure, seconda affermazione un po' polemica che faccio, ma qui sono problemi di politica interna alla Svizzera, non all'Italia. Una parlamentare, Ginevina tra l'altro, ha proposto in Parlamento che l'incesto all'interno della famiglia, cioè tra fratelli e sorelle maggiorenni o tra padre e figli maggiorenni, non sia più punibile. Attualmente è punito dal codice penale. Si può discutere a lungo su questo. È chiaro che nella interpretazione di questa parlamentare lei diceva non c'è nessun danno. Non c'è nessun danno perché le due persone sono consenzienti, se loro vogliono tutto è a posto. Se loro vogliono tutto è a posto, nel senso di dire lo Stato punisce solo quei comportamenti in cui qualcuno è costretto a fare qualche cosa e diventa vittima. Qui nel rapporto incestuoso tra un fratello e una sorella maggiorenni o tra un padre e una figlia maggiorenni, non c'è nulla che di danno perché le due persone sono consenzienti, quindi è un affare privato, quindi è un affare di cuore interno, quindi lo Stato non deve legiferare al riguardo. Su questo ci furono polemiche, il nostro amico De Nubilera ha reagito, io sono stato zitto stavolta. Però si potrebbe discutere perché anche lì dipende tutto dalla concezione che si ha di danno. Non è un danno evidente forse per le due persone che compiono questo atto, forse dico, può darsi che sia un danno a livello di immagine, ci sono dei danni che sono dei danni immateriali, che non sono dei danni come un pugno che io do a qualcuno o un blu che io organizzo sulla testa di qualcuno. Quindi si potrebbe discutere. Comunque le distinzioni che l'illuminismo ha portato, distinguendo appunto, dicendo nulla pena sine danno, nulla pena sine legge, cioè si possono punire solo quegli atti che sono previsti dalla legge, se la legge non lo prevede non si può punire perché gli è saltato in mente qualcosa, nulla pena sine colpa, e quindi tutte queste specie di nulla pena sine sono delle catene, per così dire, messe davanti alle mani del giudice. Il giudice oggi ha molto meno potere di quanto lo avesse nel 500, e questo è stato sicuramente benefico. Dall'altra, cosa c'è stato? C'è stata una reazione negativa da parte delle chiese, non dimentichiamo mai, Beccaria fu messo all'indice nel giro di 3-4 settimane, ma anche molti teologi protestanti hanno reagito in maniera negativa, soprattutto luterani, per dirla. Hanno reagito nei confronti di Beccaria e della tradizione illuministica. Ecco, oggi, siamo di fronte però a problemi molto diversi, cioè queste polemiche sono finite, cioè le chiese istituite non si contrappongono più al diritto penale, né ammettono le limitazioni, ammettono anche, forse salvo alcune eccezioni, che non ogni atto che viene considerato immorale debba essere punito, però sui cosiddetti valori non negoziabili, sulle frontiere ci sono sempre ancora molte discussioni, pensate alla discussione sul suicidio assistito, sull'eutanasia, sull'aborto e chi più ne metta, ma al di là di questa c'è forse una crisi ancora maggiore, cioè da una parte le chiese ammettono che il diritto penale sia limitante e limitato, che non possa risolvere tutti i problemi della vita e che non sia compito del diritto penale sanzionare ogni comportamento che noi riteniamo moralmente inaccettabile. Dall'altra, il diritto penale stesso, quando lui stesso riflette su se stesso, si accorge non solo di avere le armi spuntate, ma di essere assolutamente impotente nei confronti di certi fenomeni. E quando lui stesso si rende conto di questa impotenza, si appella fondamentalmente ancora a categorie teologiche. mi spiego. Lo Stato dice, io vorrei riconciliare tra le vittime e gli attori, ma non ce la faccio, non ho strumenti per riconciliare, non solo non ho strumenti per riconciliare, ma in nome di quali valori io posso riconciliare? In nome di chi? Non posso mettere sulla mia bocca argomenti di tipo teologico, nessun giudice mi permetterebbe di dire in un mondo secolare amatevi gli uni gli altri, riconciliatevi, perdonate ai nemici, eccetera, perché sta scritto nel discorso sulla montagna. Non è ipotizzabile. Però lo Stato secolare sente un bisogno di riconciliazione, ma non lo può organizzare. Non so se vi ricordate gli episodi quando stava ancora bene il Cardinal Martini a Milano e le Brigate Rosse. Sì, un pochino più lontano dovrei sapere, anni 70-80. In fondo lo Stato secolare italiano, che proprio così secolare non è, ma comunque un secolare, ha detto noi non ce la facciamo, e ha fatto un appello in fondo alle chiese affinché si attivassero loro come attrici di riconciliazione, perché lui dice io come Stato secolare io non conosco il perdono, l'istituzione del perdono, lo Stato non perdona, tant'è vero che ci sono eminenti giuristi che vorrebbero l'abolizione dell'istituzione della grazia, perché l'istituzione della grazia è una contraddizione per uno Stato secolare, è un resto teologico, che poi tra l'altro è anche teologicamente molto, molto discutibile, perché quella istituzione, in genere sono i parlamenti che esprimono la grazia, in nome di chi lo fanno? In nome di chi e in nome di quale? Cioè sospendono il diritto e le sue regole, ma fondamentalmente prendono il posto di Dio. Dio può perdonare infinitamente senza rendere conto di niente a nessuno, ma un parlamento non so se lo può fare. Che è espressione poi tra l'altro della volontà popolare. Tant'è vero che le vittime hanno reagito inorridite a questi atti di perdono da parte di un Parlamento. In nome di chi? Loro dicono solo noi, le vittime dicono solo noi possiamo perdonare, solo noi siamo abilitati a perdonare. Quindi vedete che siamo di fronte a un problema molto grosso. Lo Stato vorrebbe riconciliare, lo Stato vorrebbe perdonare, lo Stato vorrebbe mediare, ma non sa bene in nome di chi lo può fare. Perché le uniche argomentazioni che lo Stato ha sono quelle della democrazia parlamentare e della democrazia popolare. Nel caso poi della Svizzera, in cui siamo in situazione di democrazia diretta, bisognerebbe sottoporre ai voti ogni atto di grazia, vi rendete conto? Che con l'aria che tira, evidentemente, altro che grazia ci sarebbe un bastone. Quindi, questo è un problema grosso del diritto penale. Il diritto penale vorrebbe poter, anzi vero che ha introdotto dei meccanismi di mediazione e di riconciliazione, ma li ha messi dentro per, come dire così, perché lo Stato stesso aveva cattiva coscienza, vorrebbe poter perdonare, ma non ne ha gli strumenti. Quindi vedete che questo legame che si è spaccato tra il momento teologico e il momento giuridico, se da una parte lo dobbiamo salutare perché siamo tutti uomini della modernità e nessuno di noi può tornare al Medioevo, dall'altra ci ha lasciato dei grossi trattati. Allora, aggiungo ancora altre incertezze a queste incertezze del momento presente. Ci sono delle coesistenze di pratiche giudiziarie contraddittorie. Ci sono persone che sono considerate da un diritto penale come dei delinquenti e 30 km più in là sono considerati degli eroi nazionali. Un kosovaro preso a Belgrado è chiaro che è un delinquente, un kosovaro che poi si ritrova a Pristina è un eroe nazionale, per le medesime azioni. Quindi l'idea di un diritto penale internazionale che punisca delle azioni indipendentemente dalle appartenenze eccetera è una cosa difficile. Io stesso ho avuto il privilegio e la gioia di conoscere sia Dick Marty sia Carla Del Ponte e ho potuto parlare a lungo con loro. Hanno avuto la vita estremamente difficile perché molte popolazioni non sono disposte ad accettare che ci siano dei criteri di giustizia che vanno al di là delle frontiere nazionali o dei codici penali nazionali. L'idea di una giustizia internazionale è ancora molto cammino da fare, secondo me. Ma non ci sono soltanto contraddizioni, se volete, sul piano operativo. Tra l'altro queste persone che hanno ricercato, non so, Carla Del Ponte, lei doveva ricercare queste persone perché ci fu un atto di accusa internazionale, lei quindi aveva le spalle coperte lei, da una parte, ma non aveva codici dietro le spalle per eventualmente accusare anche altre persone di cui lei non aveva mandato. perché non c'è ancora un codice penale internazionale che sanziona alcuni comportamenti per tutti. Ci sono alcune convenzioni, tortura, pena di morte, alcune convenzioni europee fanno in modo che se questo è un delitto a Stoccolma lo è anche a Caltanissetta, ma sono poche le cose punibili in maniera uguale dappertutto in Europa. E poi al di là, se volete, delle difficoltà di tipo pratico, ci sono altri tipi di impedimenti. Per esempio il mandato di Carlo Del Ponte era di alcuni anni e dal momento in cui scade il termine lei ha dovuto centrarli tutto e non ha potuto più avanzare nelle sue ricerche. Oltre a questo ci sono poi altre difficoltà ancora di tipo più fondamentale. Le difficoltà sono dovute al fatto che le teorie che noi cerchiamo di mettere al posto della vecchia vendetta sono delle teorie che fanno un po' acqua, non sono ancora ben stabilite. Per esempio quella della mediazione penale, cioè cerchiamo di mediare tra vittime e attori. Questo vale per alcuni tipi di reato, se io per esempio ho svaligiato, che ne so io, una banca sinistra, cosa sto difficile, ma ho svaligiato una banca svizzera, posso fare almeno l'atto di, se non ho buttato via questi soldi, di ridare indietro la restituzione. Ma quando io ho ucciso qualcuno non c'è nessun tribunale che è capace di far risorgere i morti. E quindi lì è difficile parlare di mediazione. Oltre a questo c'è un verme all'interno dell'idea di mediazione che è quella del patteggiamento. Da noi in Europa e anche in Italia il patteggiamento è ancora relativamente poco diffuso. Nei delitti di mafia il tribunale italiano l'hanno molto applicato, ispirandosi soprattutto agli Stati Uniti. Il patteggiamento in cosa consiste? Consiste nel fatto di dire tu avrai dei ribassi di pena se tu mi dai delle informazioni utili. E a questo punto qua è chiaro che nasce un disequilibrio tra i vari attori, perché il delinquente che sa di più, anche se ha fatto cose ben peggiori del postino, che ha semplicemente fatto da palo o da postino, ha dei ribassi di pena decisamente superiori a chi invece purtroppo non ha fatto nient'altro che fare il palo. Quindi questo provoca sicuramente dei fenomeni. Quindi il problema del pentitismo in Italia sì, ha messo in luce la necessità della riconciliazione e del perdono, però rimane dall'altro il problema dell'impossibilità per lo Stato di perdonare, e quindi la delegazione del perdono a distanze esterne come la Chiesa, oppure la caduta appunto nel patteggiamento. Da parte sua la teologia ha cercato di reagire, di dare degli elementi di riflessione allo Stato al riguardo, ma la cosa è molto difficile, tant'è vero che una delle cosiddette aporie, cioè delle strade senza, come dire, fil de sac, no? Che non hanno a senso unico e che non hanno via d'uscita, è quella della morte. Io mi ricordo, purtroppo non ho potuto farvela vedere qui su PowerPoint, ho a casa una fotografia di Carla Del Ponte quando le hanno detto guarda che Milosevic è morto. Ha avuto una foto, già di per sé in tempi normali non è che abbia una figura abbastanza truce, ma lì proprio aveva una faccia estremamente truce e lei stessa mi ha confessato, mi ha detto chiaramente, per lei è stata la fine, cioè la giustizia di questo mondo con la morte, e ne parliamo proprio nel momento in cui Gheddafi è stato ucciso, oppure Bin Laden è stato ucciso, quando la persona che vorremmo accusare è morta, la giustizia umana chiude tutti gli armadi, chiude tutto. Non so se voi guardate i polizieschi, io ne guardo soprattutto perché mia moglie mi porta sempre a guardare i polizieschi, ma in tutti i polizieschi c'è sempre questa scena, no? In cui Derrick o chi per esso, il poliziotto chiude l'armadio in cui ha raccolto tutti gli altri, perché la morte è un punto di non ritorno e lì si vede anche la fondamentale secolarità del diritto penale moderno. Nel Medioevo ci si consolava sui cadaveri, cioè quando si scopriva che il tal dei tali era un eretico lo si bruciava anche come cadavere, cioè ci si impanniva sul cadavere, oppure si, cosa ancora peggiore, nelle società premoderne si puniscono i parenti del delinquente. Noi abbiamo rinunciato sia a punire i parenti dei delinquenti sia a bruciare i cadaveri. Però questo della morte rimane una spina nel diritto, nel discorso del diritto penale, tant'è vero che c'è una forma di invocazione indiretta a Dio, indiretta, è quella che anche John Locke chiama l'invocazione al cielo. Se noi non ce la facciamo, qualcun altro qualcun altro o qualcosa d'altro, non si pronuncia il nome di Dio, ma un'altra istanza ci penserà lei. Ma vedete che così facendo, il discorso del diritto penale si richiama alla teologia e la teologia da parte sua ha una grande difficoltà a riproporre il tema del giudizio, e anche del giudizio universale, che ci fa un po' accapponare la pelle. Quindi voi vedete, siamo veramente in una situazione difficile. Il diritto penale non sa più che pesci prendere e si appella a un sapere che lui stesso non dispone. E noi come credenti diciamo, ma questo Dio che spartisce tra pecore e montoni, tra buoni e cattivi, pensate ai giudizi universali che vedete sulle cattedrali gotiche, no? In cui secondo Matteo 25 avviene questo spartiacque, in fondo diciamo, ma questo qui non è veramente il Dio dei cristiani, questo qui è troppo, questo giudice è troppo umano, giudica troppo secondo i nostri parametri, per cui anche noi abbiamo dei dubbi teologici sulla pertinenza di questa immagine. E nel medesimo tempo i giuristi non sanno più a che tanto appellarsi e si richiamano a noi, come se noi potessimo riproporre a una società secolarizzata l'idea di un giudizio universale. Dio ripara tutte le nostre malefatte poi dopo, e quindi in fondo i giudici possono tornare a casa la sera e dormire stando tranquilli dicendo io non ce l'ho fatta, ma qualcun altro ce la farà per me. Ma questa è una magra consolazione, secondo me, non è veramente una vera consolazione. Quindi ci sono fortemente delle incertezze del momento presente, no? Perché ci sono contraddizioni teoriche, ci sono contraddizioni pratiche, e non sembra che noi riusciamo a uscirne da questa cosa qua. Quindi cosa deve fare in fondo la teologia oggi e l'etica di fronte a simili situazioni? Siamo di fronte a dei compiti praticamente immani, perché ci sono alcune riparazioni che sono riparazioni impossibili, però nonostante la riparazione impossibile dobbiamo cercare comunque sempre perlomeno di onorare la verità. Questo mi sembra una cosa importante. Quando un giudice non riesce a condannare deve cercare perlomeno di ricostruire, cioè il fatto stesso di ricostruire quello che è capitato, cioè di fare atto di memoria di un passato inaccettabile, sia molto importante. Per esempio il caso del Sudafrica dimostra che si è riusciti con relativamente poco spargimento di sangue o quasi nessun spargimento di sangue a risolvere questo problema. E le chiese di per sé, nonostante i capitoli bui della confessione così come praticata al Concilio di Trento, eccetera, le chiese hanno a disposizione un grande patrimonio di ritualizzazioni della riconciliazione. Quindi potremmo fare tesoro di queste pratiche di riconciliazione e vedere se non possiamo in un certo modo riproporle anche alla nostra società. Ecco, e quindi questo senso di impotenza di cui vi parlavo all'inizio non è del tutto negativo. Perché questo ci permette da una parte di problematizzare l'idea stessa di retribuzione, cioè rispondere al male con il male, rispondere attraverso la sanzione e la punizione non è sicuramente la soluzione perfetta, e quindi ci sono dei buoni motivi anche teologici per non rispondere al male con il male. E nel medesimo tempo ci sono dei buoni argomenti teologici per essere contro l'ideologia dell'onnipotenza dello Stato. Il fatto che la teologia si sia ritirata dalla gestione del penale significa anche aver tolto allo Stato una cauzione di onnipotenza, e noi invece noi davamo allo Stato. Nel medesimo tempo lo Stato secolare si rende conto che lui stesso vive di premesse che lui stesso non ha create. La tesi di due concetti, appunto. E quindi il diritto stesso riconosce che si basa su dei valori morali che sono quelli che si chiamano appunto indisponibili, sono indisponibili perché non sono stati creati dallo Stato stesso. Cioè quando diciamo questo non è una dittatura ma uno Stato di diritto, non è semplicemente uno Stato che ha dei paragrafi, non ogni Stato che ha dei paragrafi è uno Stato di diritto, ci sono pessime dittature che hanno molti paragrafi. Non è la presenza del paragrafo che qualifica lo Stato democratico, è il fatto che lo Stato democratico riconosce di avere delle basi che lui stesso non ha create. poco importa come questo sia, tant'è vero che si non si pronuncia, non dice né che vengano da Dio, né che non vengano da Dio, non dice nulla su questo, ma sa che ci sono delle premesse che lui stesso non ha creato. E attraverso questi processi di riparazione e di riconciliazione, cosa avviene? Avviene semplicemente un atto di rispetto, cioè non si mette più tanto al centro del diritto penale l'idea secondo cui la malefatta va sanzionata, cioè non c'è più una necessità intrinseca di sanzionare sempre, ma c'è una necessità di ristabilire il rispetto per le vittime. Le vittime hanno il diritto a che siano riconosciute in quanto tali. Non eravate lì per strada per caso quel giorno e vi hanno investito, ma siete state investite a bella posta da un potere che vi ha sopraffatto, siete stati sopraffatti, e se un'istanza ufficiale ammette che queste persone sono state sopraffatte, facendo così il diritto penale ha esplicato, secondo me, la sua funzione, che non è una funzione vendicativa, ma una funzione di riconoscimento dal rispetto delle vittime, e dire voi siete vittime e non siete carnefici, cioè in fondo il diritto penale ha il potere della spada, non è un potere distruttore, cioè ti taglio la testa, la spada è per distinguere tra chi ha fatto e chi è stato vittima, questo è il significato vero della spada, secondo me, che caratterizza appunto la giustizia. E quindi la teologia non deve far altro che continuare gli sforzi per riformulare questa parola che purtroppo viene usata in maniera del tutto impropria, cioè la parola peccato, che oggi viene usata per dire oh che peccato non sono andato alle Baleari, oh che peccato non sono andato alla pasticceria, vuol dire proprio che la parola peccato ha perso completamente il suo significato, ma va riformulata, e cercare di riformulare anche la redenzione in termini appunto, come dicevo, non soddisfatori, l'idea di un Dio sommamente offeso che va sommamente ripagato con la morte del suo figlio mi sembra una visione un po' sacrificale, strana, anche perché tra l'altro Yahweh ha fermato la mano di Abramo che voleva uccidere Isacco, quindi già c'erano delle premesse già nel messaggio retrotestamentario per dire che il Dio a cui noi crediamo non è un Dio vendicatore. Comunque la lacerazione permane, è l'unica consolazione, se si può parlare di consolazione, è del fatto che ci dobbiamo rendere conto che siamo sempre ancora, come diceva Karl Barth, fish and titan, cioè siamo sicuri della redenzione, il messaggio di Cristo ci dice che siamo stati salvati, e nel medesimo tempo la salvezza non è mai completa, non è ancora completa, c'è ancora qualcosa da attendere, una pienezza da attendere, una riconciliazione che noi non sappiamo bene come sarà, ma che comunque sarà, perché, come diceva Agostino, e con questo concludo, dies septimus nos ipsi erimus, solo nel settimo giorno, immagine difficile da capire oggi, comunque, solo nel settimo giorno noi saremo veramente noi stessi. Grazie mille per la vostra attenzione.